Marte.
Vigilia di Napoli-Salernitana, Mazzarri invita tutti ad assumersi le proprie responsabilità, intanto si attendono novità dal mercato. Seguiteci adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera a tutti, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Emanuela Castelli, regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo, 339-666-9990, questo è il numero da comporre per inviarci i vostri messaggi WhatsApp, le vostre riflessioni sul Napoli e soprattutto la domanda è questa: cosa vi aspettate dal calciomercato di riparazione? Una sessione molto complicata per il Napoli, in realtà un po' per tutte le squadre, soprattutto quelle di Serie A, che sono svantaggiate, hanno meno appeal rispetto ai campionati esteri, lo sappiamo anche per questioni di budget. Il Napoli attraversa un momento complicatissimo e in piena emergenza affronterà anche domani la Salernitana, fischio d'inizio alle ore 15 presso lo stadio Diego Armando Maradona, tante le assenze che il mercato in questo momento non è riuscito a cui il mercato non è riuscito a sopperire. Fino ad oggi è arrivato soltanto Mazzocchi, che tra l'altro è squalificato e quindi non potrà prendere parte alla partita. Quindi cosa vi aspettate dal mercato e anche ovviamente dalla partita di domani contro i Granata? Ne parliamo con il nostro primo ospite e do il bentornato su Marte a Francesco Modugno di Sky Sport. Ciao Francesco.
Bentrovati, buonasera, ciao a te.
Allora Francesco, proprio qualche minuto fa Sky ha lanciato, no, la notizia che Traoré sarebbe vicinissimo insomma al Napoli, che comunque si continua a trattare. Ci dai le ultime novità anche su Baracca e su tutte le trattative in atto, quelle che sembrano essere un po' più calde in queste ultime ore?
Sì, è una possibilità ormai sempre più concreta, c'è un discorso molto avviato per Traoré, giocatore classe 2000, insomma. Chi ha passato di calcio lo ricorderà, al Sassuolo, giocatore con margini di crescita ancora importanti. Bial Bormuth ha giocato poco, ai lui vittima anche di un problema di salute, per un po' la malaria l'ha tenuto lontano dai campi, però è un giocatore di talento, un giocatore duttile, versatile, che può fare il tre quarti, può fare l'esterno alto a sinistra, eventualmente anche la mezzala. Sarebbe un'operazione da un punto di vista, diciamo, delle caratteristiche del giocatore, no, e del profilo, tipica da Napoli, e anche da un punto di vista economico, considerando l'operazione Napoli farebbe in prestito con diritto di riscatto, cifra sulla quale si sta lavorando, e quindi è un'operazione che raccontiamo da un po', di fatto rivelatasi alternativa a Samardžić, non riuscendo a definire l'accordo col tedesco, col serbo, insomma, poi si è ritenuto eccomi qua, no, non so se avete sentito un mazzare,
sì,
che è partito, ma era del mio telefonino,
no.
E quindi è un giocatore Traoré alternativo, da quello che abbiamo capito, da quello che stiamo raccontando, a Samardžić, ma non propriamente per diciamo le caratteristiche, ma nelle strategie del club. E poi c'è Baracca, un giocatore chiaramente una mezzala di struttura, un profilo che piace a Walter Mazzarri, che lo stesso Melluto conosce bene, avendolo avuto a Lecce. Anche qui si sta cercando di trovare un'intesa con la Fiorentina. È un giocatore che sa inserirsi, che ha un po' di gol nei piedi, insomma, di quei giocatori che potrebbero essere utili, funzionale a una certa idea di calcio che c'ha l'allenatore. E poi vediamo se anche Mangala, il centrocampista del Tottenham, anche questa è un'operazione eventualmente in prestito, può diventare un'opportunità. È chiaro che è un momento per il Napoli abbastanza complicato, nel senso che c'è disponibilità economica, disponibilità a spendere, ci sono tante idee, ma anche tanti toppi, tanti ostacoli, e quindi è diventato non il mercato magari delle primissime scelte, ma delle soluzioni fattibili. Insomma, Traoré e Baracca, vediamo se anche Mangala possono essere sicuramente giocatori per il Napoli.
Molto rapidamente, Francesco, secondo te questa lentezza sul mercato è una caratteristica propria al mercato di gennaio, o forse il mercato del Napoli è un po' più lento perché manca comunque l'idea di una progettualità futura? Nel senso, si aspetta magari prima il nuovo allenatore, quello della prossima stagione, per mettere a segno colpi convincenti, adesso si prova con il prestito proprio perché non si sa poi l'allenatore del futuro quale sarà e che modulo predileggerà.
Io non credo che l'eventuale allenatore del futuro rappresenti in questo momento una condizione, un freno. C'è una proprietà, una società che ha la sua strategia, la sua visione, i suoi programmi, si muove secondo quelli, secondo le proprie idee, secondo una disponibilità economica che c'è, ma chiaramente anche poi una valutazione per quelli che possono essere gli investimenti che si viene aziendalmente fattibili, aziendalmente opportuni. Se ci aggiungi poi la tipicità classica del mercato di gennaio, dove le squadre si aggiustano ma non si rifanno da capo, se ci aggiungi che in questo momento sai, l'appeal del Napoli resta altissimo ma comunque relativo, se non in classifica, non puoi garantire magari la partecipazione alla Champions, neanche alle coppe europee. Sì. Chi deve arrivare magari, ecco, qui nel progetto può vedere l'assenza di certezza sul nuovo allenatore come un fattore su cui riflettere. E quindi le difficoltà sono oggettive, ecco perché è un mercato lento che almeno a noi appare confuso, però che invece Napoli abbia le sue idee, che l'abbia chiarissimo.
L'ultima per te te la pone Joe, nostro radioascoltatore, al 339-666-9990. L'acquisto di Traoré, che non gioca da settembre, l'immobilismo sul mercato, andremo in Arabia con Juan Jesus titolare, non vuol dire che De Laurentiis ha mollato totalmente questa stagione?
Non penso proprio, se considero che una settimana fa stava spendendo 35 milioni per prendere Dragusin e 25 per Samardžić, basta fare un po' di conto e siamo a 60 milioni. Non penso che un imprenditore, un capitano d'azienda pronto a mettere 60 milioni sul tavolo stia dismettendo, e che ci sono delle difficoltà che possono indurre delle valutazioni e magari anche a delle scelte discutibili, criticabili, ma insomma a fine mercato poi si tirerà una linea e magari qualche appunto sicuramente ulteriore potrebbe essere mosso, però non ho la sensazione di un presidente che stia mollando, assolutamente no.
Chiarissimo, aspettiamo le prossime settimane e poi trarremo le conclusioni, come dici giustamente tu. Grazie Francesco, ti seguiamo su Sky.
Ciao, buonasera a tutti.
Grazie a Francesco Modugno. Noi voliamo in pubblicità, non prima però di avervi ricordato il numero di telefono da comporre per poterci mandare le vostre domande anche in merito al calciomercato, perché nei prossimi blocchi avremo anche un esperto appunto in tal senso che è disponibile a rispondere a tutte le vostre curiosità, interrogativi o domande. 339-666-9990, torniamo subito da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci qui, le 20:19, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, ma io volo subito dai nostri prossimi ospiti, do il bentornato su Marte a Pasquale Tina, inviato a Castelvolturno per Radio Marte, firma della Repubblica. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera Emanuela, buonasera a tutti.
E do anche il bentornato su Marte all'agente FIFA, intermediario di mercato, Vincenzo Morabito, bentornato.
Sì. Buonasera a tutti, buonasera.
Allora vado subito su Pasquale. Pasquale, oggi eri anche tu in conferenza stampa, quali le tue sensazioni in un momento davvero complicato del Napoli a ridosso di una partita che potrebbe essere l'ennesimo banco di prova?
Sì, le sensazioni sono quelle di Mazzarri, che ha fatto leva un po' sull'orgoglio, sul senso di appartenenza, di vestire questa maglia, nel chiedere chiaramente una prestazione diversa domani, considerando insomma l'importanza della posta in palio. Domani credo che poi dopo questa partita non ci sia più nulla da dire, cioè il Napoli domani deve vincere per provare a uscire da questa spirale negativa, altrimenti ci resta dentro pure in maniera preoccupante. Quindi veramente il classico bivio, e vedremo insomma se domani il Napoli farà insomma una prestazione all'altezza per battere una Salernitana che è una squadra che contro la Juventus secondo me ha dimostrato di essere in salute, e quindi vedremo insomma, come sarà la partita di domani. Mazzarri ha chiesto anche aiuto al pubblico perché sa ovviamente che il momento è delicato, e la parola sta allo stadio Maradona ovviamente.
Beh, esattamente. Invece vado subito da Vincenzo per chiederle: il momento del Napoli è complicato, ma da queste parti c'è molta, da parte della piazza c'è molta poca fiducia sulla possibilità dell'arrivo di acquisti importanti, soprattutto il nome di Traoré, che è stato fermato dalla malaria per diversi mesi, quindi potrebbe non risultare subito pronto. Che cosa ne pensa?
Ma io penso che c'è forse anche troppa attività, no? Su tanti nomi, giocatori dati in arrivo, tipo Samardžić della Udinese, poi si parlava anche di altri nomi, ma la verità è che non è facile prendere giocatori forti nel mercato di gennaio, perché chi ce l'ha se li tiene. È un mercato cosiddetto di riparazione, che in genere è più utile alle squadre che si devono salvare che alle squadre di prima fascia. Detto questo, è ovvio che Napoli qualcosa alla fine dovrà fare, ma soprattutto deve ritrovare un po' la serenità, l'armonia, quello che insomma in questo momento manca, che è la serenità di lavoro, è troppo importante per chi fa uno sport di gruppo come il calcio.
Pasquale, la tua domanda per Vincenzo.
Ciao Vincenzo, buonasera.
Ciao, buonasera.
Vorrei chiederti un parere su Mangalà, il centrocampista del Nottingham Forest che il Napoli sta trattando e sta provando a prendere in prestito. Volevo un tuo parere.
Ma Mangalà, ce lo ricordiamo anche col Manchester City, è un giocatore sicuramente di grande insomma dotazioni fisiche, ha avuto qualche problemino, ma in un certo momento era uno dei giocatori più richiesti come difensore centrale. È ovvio che ora Mangalà credo che va, che sia intorno a come età, oltre non so se 32-33 anni, ma insomma è un giocatore, a me dopo io ho visto tanti giocatori dall'Inghilterra che stanno arrivando in Italia anche avanti, insomma, che con gli anni, che comunque tutti fanno, lui penso che ce l'ha di meno. Oh, no, aspetta, là, che mi sto confondendo con Mangalà.
Ora il Mangalà,
di quel centrocampista. Ah, sì, ecco, il belga. Lui è...
Sì, esatto, il belga.
Esattamente. Ah, ho capito, sì, no, io mi stavo ancora ricordando Mangalà, che è il difensore centrale. No, lui è, allora, l'anno scorso ha giocato parecchio, ma credo che sia cresciuto in Germania, perché io l'avevo seguito quando giocava nello Stoccarda, se non vado errato, ecco. Poi dopo è un giocatore sicuramente che farebbe molto bene in Italia, non so se è in uscita dal Nottingham Forest, anche perché il Nottingham
sta giocando lì, il titolare.
Sì.
Esatto, e il Nottingham è in una situazione di classifica ovviamente che insomma non è proprio sicuro, ecco, perché è tra le squadre che devono salvarsi, lì da praticamente dal Crystal Palace in giù fino allo insomma alla Luton Town, sono tutte lì. Non so se è in uscita, comunque chiedono soldi, perché l'Inghilterra ormai meno di 15-20 milioni per un titolare. Io so per certo che Napoli aveva provato a prendere il difensore del Fulham, che è in scadenza di contratto a giugno, c'ha un nome Tosin, me lo ricordo, ma De Bayogo, qualcosa del genere,
sì,
che è un ottimo difensore centrale, ma pensate che il Fulham, anche se va in scadenza e non rinnova, intanto non lo vuol vendere, ma poi se lo vende ha chiesto 15 milioni di euro, e per un giocatore che va a scadenza a giugno onestamente sono tanti soldi. Quindi io credo che è difficile prendere giocatori dalla Premier League titolari oggi in quel campionato.
Vincenzo, per quanto riguarda invece la crisi che sta attraversando il Napoli, secondo lei l'arrivo di 2-3 acquisti motivati diciamo potrebbe risollevare una stagione che sembra andare alla deriva, oppure serve la svolta anche all'interno della squadra, dello spogliatoio, che al momento sembra abbastanza diviso anche in seguito alle polemiche tra Osimhen e l'agente di Kvaratskhelia?
Sì, no, ma questo, ecco, questo è proprio l'episodio che ti fa capire, no? Quanto si è un po', diciamo, disunito lo spogliatoio del Napoli, che invece adesso, per carità, io ho portato rispetto per Mazzarri, anche un ottimo tecnico, però arrivare al campionato iniziato e oltretutto anche con il Napoli ha perso, diciamo, Spalletti e Giuntoli, e che ovviamente a Giuntoli sappiamo che è bravo, è maestro, più che sul mercato, dove il Napoli a Maurizio Micheli, che secondo me è un top,
dopo però lui, ecco, il lavoro spogliatoio, il gruppo, è molto importante, si è un po' disunito, poi Osimhen, sai, come tanti giocatori africani, quando poi non parte perché ha avuto qualche offerta, poi adesso ha dato la Coppa d'Africa, sono comunque i segnali che il Napoli sta, non è che i giocatori sono diventati scarsi, è che manca proprio l'unità, manca il gruppo, sì. E questo deve lavorare adesso, più che prendere giocatori nuovi, perché sai cos'è? Tu poi ogni giocatore nuovo che viene è comunque da inserire in un gruppo che già di per sé ha qualche, insomma, problemino.
Magari la spaccatura all'interno del gruppo potrebbe poi travolgere anche i nuovi acquisti. Insomma, abbiamo visto con Mazzocchi, sicuramente è stato un episodio, però la fotografia esatta del momento che sta attraversando il Napoli.
Esatto, sai cos'è? Che se viene, allora, se viene un giocatore di grande personalità che già, insomma, c'ha qualche esperienza importante, va bene, perché anzi può essere utile all'allenatore, soprattutto se è l'allenatore che lo chiede, quello nuovo. Ma tu porti giocatori, ecco, come quel giocatore dell'Udinese, che onestamente mi sembra ancora non molto maturo, anche col papà che continua a fare dichiarazioni a destra e a sinistra, sono giocatori da prendere con le pinze, perché non è solamente il fatto di andare in campo, ma come ti comporti fuori e soprattutto con i tuoi compagni.
È esattamente così, la ringraziamo per essere stato con noi, Vincenzo.
E auguriamo una buona serata. Per Mangalà, mi è venuto in mente la fotografia di questo bestione di 2 metri.
No, tra l'altro tra orecchie, che ce ne sono 5 o 6 nel mondo del calcio, diventa anche
comprensibile. Non so se c'è il tempo, ma io sono riuscito a vendere Sosa invece di Suso una volta. Ma...
Benissimo, la ringraziamo, le auguriamo una buona serata.
Buona serata, buon lavoro.
Grazie a lei. Invece Pasquale, io ritorno da te, perché oggi Mazzarri ha lasciato presagire qualche cambio dal punto di vista dell'undici titolare. Servono giocatori che possano portare un po' di garra, un po' di motivazione in più. Ti prefiguri un Gaetano al posto di Zielinski, un Simeone al posto di Raspadori?
Sì. Secco, e sono gli unici 2 cambi che puoi fare, no? Considerando,
sì,
insomma, che il resto dell'organico è abbastanza ridotto all'osso, quindi sì, immagino, insomma, Simeone favorito sul Raspadori in attacco a completare il tridente con Politano e Kvaratskhelia, e a centrocampo Gaetano e non Zielinski, poi giocano Lobotka e Kajusta, poi è evidente, adesso vedremo, insomma, se queste trattative andranno in porto, perché oltre a quella per Mangalà c'è quella per Baracca, anche se non c'è ancora accordo sulla formula con la Fiorentina. E Traoré, è chiaro, insomma, che tu stai provando, insomma, a ridisegnare un attimino il centrocampo, considerando anche la situazione di Zielinski, che il rinnovo è sempre più lontano, lui è sempre più vicino all'Inter, quindi stai provando a ridisegnare il centrocampo anche un pochino più muscolare, secondo me. E poi c'è da capire, insomma, quando arriverà il difensore centrale, che mi sembra la figura chiave, secondo me, di questo mercato, perché il Napoli cerca un difensore centrale di fatto da quando è andato via Kim, ha preso Nathan, soluzione, insomma, che finora non ha convinto molto, ma anche perché il ragazzo è giovane, veniva da un altro calcio, poi si è anche infortunato, quindi probabilmente non doveva avere immediatamente la responsabilità di sostituire Kim, quindi vedremo, insomma. Io penso che gli acquisti possano dare fisicità, un po' di entusiasmo, però sono d'accordo, insomma, poi i problemi li devi risolvere a prescindere, molto, anche prima, certo. Non puoi pensare che soltanto i giocatori che arrivino possano risolvere i problemi, possono dare una mano se si riaccende quella scintilla. La scintilla deve, secondo me, va accesa domani. Se non si accende domani, ecco, la situazione diventa molto molto problematica.
Ecco, proprio un flash, perché siamo proprio a ridosso della pubblicità, Pasquale. Napoli-Salernitana, Mazzarri oggi, sì, ha detto: ho goduto a vivere questa settimana, sì, di ritiro, perché ho potuto lavorare di più con i calciatori, approfondire degli aspetti tattici anche in hotel. Ti aspetti che domani possa arrivare una sferzata diversa, almeno a livello di convinzioni, da parte dei giocatori?
Quello che ci auguriamo tutti. È chiaro, insomma, che la prova l'avremo sul campo. Non voglio essere banale, ma noi gli allenamenti non li abbiamo visti, quindi io non so se il Napoli davvero, insomma, ha intrapreso questo percorso diverso. Di sicuro hai avuto di fatto 2 settimane tipo quella che ha portato al Torino, dove Mazzarri ha detto oggi di aver caricato un po', quindi si è presa la colpa di una squadra un po' imballata. Poi hai avuto questa settimana, quindi mi aspetto di vedere una squadra con uno spirito diverso, ma anche un po' più brillante dal punto di vista fisico. Se ci sono queste 2 componenti, allora la strada comincia a diventare quella giusta, e con il mercato puoi davvero poi giocarti tutto nel girone di ritorno. Se domani il Napoli è ancora ingolfato e comincia a diventare preoccupante, perché hai perso col Torino, non segni da 4 partite, quindi i numeri sono terribili sotto questo punto di vista. Vabbè. E devi assolutamente dare una sferzata.
Grazie Pasquale, ti leggiamo domani,
ciao,
sulla Repubblica.
Ciao.
Ringraziamo Pasquale Tina. 339-666-9990, un messaggio prima di andare in pubblicità. Io vorrei che ADL strutturasse la società piuttosto che la squadra, un direttore tecnico, e dico tecnico e non sportivo, uno che faccia la squadra in sinergia col tecnico, le trattative mi sta bene, le faccia il presidente, così Dino Brasiello. E in effetti il calcio è una struttura piramidale, quando vengono a mancare dei tasselli importanti affinché questa piramide non crolli, ecco che le basi vengono meno e quindi cade giù tutto il castello, per quanto costruito magari bene negli strati, diciamo, superiori. Quindi è importante che il Napoli trovi anche un'organizzazione societaria che sia più adeguata chiaramente alle aspettative e alle ambizioni giuste che questa squadra deve continuare ad avere. Ricordiamo che il Napoli ha uno scudetto sul petto e nessuna squadra storicamente in Italia ha fatto così male dopo aver vinto appunto uno scudetto. C'è bisogno di risollevarsi, c'è tutto il girone di ritorno, ma il girone di ritorno inizia domani con Napoli-Salernitana. Pubblicità e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:33 fino alle 20:45, quindi nei prossimi 12 minuti, sarà con noi un esperto di calciomercato. Quindi è questo il momento per scrivere al 339-666-9990, 339-666-9990, le vostre domande o curiosità in merito alle tante trattative che il Napoli sta provando ad imbastire in questa sessione di calciomercato piuttosto complicata. Diamo il benvenuto a Giovanni Scotto, firma del Roma ed esperto appunto di calciomercato. Giovanni, aiuta ci tu a risolvere un po' questi nodi che sono complicatissimi.
Sì, buonasera a te, buonasera a voi, ben ritrovati. Ciao Emanuele.
Allora, io partirei immediatamente proprio con, ti chiedo di essere rapidissimo nelle risposte in modo tale da poter affrontare tutti i nomi che stanno girando in orbita Napoli. Il tuo ultimo post sui social: il Napoli prova a stringere per il triplo colpo Barak, Mangala e Traoré, tutti in prestito. Il rientro di De Laurentiis in Italia accelera le operazioni, poi si lavorerà per il difensore, piace sempre, Perez dell'Udinese. Secondo te questi tre colpi in prestito sono funzionali al non prendere, diciamo, non assumersi una responsabilità a lunga gittata, visto che non si sa appunto quale sarà il nuovo allenatore per la prossima stagione?
Ma no, credo sono funzionali a obiettivi principali che non sono arrivati, come Dragusin in difesa. Su Samardžić non è ancora finita, però ci sono dei problemi. Ma il Napoli vuole comunque fare delle operazioni e quindi ripiega con delle seconde scelte, quindi dei prestiti che ovviamente non compromettono la progettualità futura, mentre gli altri calciatori che ho citato erano progettuali, quindi valevano anche per il futuro. Questi nomi qua evidentemente no, e infatti il Napoli li cerca in prestito.
Ci chiede Josué: è proprio difficile prendere Calafiori?
È impossibile, perché è un calciatore in ascesa, è un calciatore sotto riflettori, probabilmente il miglior difensore della Serie A, tra i migliori per rendimento. È impossibile portarlo via, perché significherebbe spezzare una stagione che per lui perfetta fino ad ora, e quindi lui terminerà il suo campionato a Bologna, poi eventualmente se ne riparlerà in estate, ma anche lui credo non lascerebbe mai adesso la sua squadra.
Michele ci chiede: ma Samardžić alla fine è sfumato come affare?
Ma io credo di no, perché De Laurentiis è stato all'estero, quindi diciamo c'è stata una sorta di pausa, ecco, chiamiamola così. Il suo rientro, che è avvenuto oggi, farà ripartire le operazioni. Napoli lo vuole subito, la Juventus vorrebbe prenotarlo. Il problema è che il Napoli ha parlato più con l'Udinese che con il procuratore del calciatore. Se De Laurentiis riuscirà a riallacciare questi rapporti, a chiarire qualche punto rimasto in sospeso, le cose si possono sistemare, però è una trattativa obiettivamente difficile, e io ho la sensazione che Samardžić non spinga per venire al Napoli più di tanto, e quindi non sono molto ottimista.
Mariano invece ti chiede se la situazione in cui versa il Napoli, provo a, diciamo, a riassumere un po' il messaggio, se la situazione difficile in cui versa il Napoli può rappresentare un ostacolo per l'arrivo di calciatori ambiziosi in una piazza in questo momento in difficoltà.
Ma io credo di no, in generale no, dipende da come viene percepita la piazza oggi. Breve parentesi su Samardžić, è vero che il papà ha espresso preoccupazione per la situazione, ma più che altro per la collocazione del figlio, cioè dove giocava, in che situazione si metteva, si metteva, che ambiente certo. C'era nello spogliatoio, eccetera. Però in genere è il blasone delle società che attira i calciatori. Faccio un esempio: il Manchester United ha vissuto molti anni difficili, se vogliamo anche attualmente, eppure i calciatori vanno di corsa. Il Napoli non ha un blasone così forte e quindi viene visto come un club che è un trampolino di lancio, ecco perché è difficile essere così attrattivi, però credo che la crisi attuale c'entri poco.
Ti chiedono se la trattativa, o meglio la proposta che De Laurentiis pare abbia fatto a Conte, pare che lo telefoni in maniera abbastanza costante, potrebbe portare qualche novità per la prossima stagione.
Vabbè, io non so se De Laurentiis telefona
certo,
a Conte ogni giorno, non so se Conte gli risponde o no, però Conte è una persona educata, per bene, quindi immagino che risponde sempre a De Laurentiis, è maleducato per chiunque non rispondere alle telefonate, quindi io credo che tra i due un colloquio sicuramente è possibile che ci sia sempre, e lo ha detto anche De Laurentiis del resto. Io credo di no perché Conte ha già rifiutato, l'approccio c'è stato, De Laurentiis voleva convincerlo, non c'è riuscito, e penso che nella testa di Conte ci sia un altro tipo di situazione per il futuro, forse la Juve, che a lui piacerebbe molto, però si parla anche del Milan. Io credo che Conte guardi più a queste prospettive.
Colpe non colpi, Manu, ti prego, chiamiamoli col nome giusto, facciamo ridere così Tony 54. E devo dire, Giovanni, che c'è molta sfiducia in merito alla sessione invernale di riparazione, perché c'è stata fino ad oggi un'eccessiva lentezza, è arrivato al 12 gennaio soltanto Mazzocchi, che tra l'altro si è fatto anche espellere, quindi domani sarà indisponibile. Pensi che questi ritardi siano determinati dalle difficoltà solite del calciomercato di gennaio, o che la società stia provando a lesinare un po' troppo sul costo dei calciatori, perdendo poi le loro prime scelte, insomma?
Beh, guarda, siamo appena al giorno 12, ci sono 19 giorni ancora, sono tanti, bisogna dire la verità, però è vero che quando De Laurentiis parla di mercato in due occasioni, facendo capire che è pronto a fare acquisti e poi ne fa uno solo, è vero che insomma i conti non tornano, quindi un po' di ritardo c'è perché sono evidenti i problemi, però il motivo credo sia che il Napoli non è andato in anticipo sugli obiettivi importanti, non è andato con decisione e quindi è andato con un tempismo secondo me un po' ritardato, dovuto un po' alla pancia. Io credo che la decisione di De Laurentiis di riparare con il mercato i problemi sia arrivata probabilmente solo dopo la gara col Monza, quando l'ha detto, o comunque in quel periodo lì, e lì era già tardissimo per intervenire sul mercato e prendere dei calciatori importanti, quindi credo che il problema sia all'origine. Di solito pensa che le trattative si impostano la sessione precedente per quella successiva, cioè oggi si parla già degli affari per l'estate e via dicendo.
C'è un nostro ascoltatore che è particolarmente critico e quindi mi fa piacere dargli la parola, tra virgolette, perché ci ha contattato tramite WhatsApp. Buonasera, perdonatemi ma dissento su tutta la linea su quello che state dicendo. Innanzitutto l'acquisto di Samardžić, ma chi lo avrebbe deciso e con quali prospettive? Seconda cosa, noi in questo momento non siamo attrattivi, non siamo un trampolino di lancio, cioè siamo un trampolino in una piscina vuota. Che ne pensi?
Ma secondo me il Napoli, detto con rispetto, non è mai stato attrattivo più di tanto. Il Napoli non è la Juve, non è il Milan e non è l'Inter. La percezione all'estero è che il calcio italiano è fatto da queste tre squadre. Napoli viene visto come un club interessante, un outsider, un underdog, un club che può fare, come ho detto prima, da trampolino di lancio. Quindi questo deve essere purtroppo chiaro anche dopo che vinci lo scudetto. È come l'Leicester, no? Vinse la Premier, però non è che i calciatori sgomitavano per andare a giocare lì.
Però c'è anche da dire, Giovanni, che il Napoli quest'anno davvero, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, ha sbagliato davvero tantissimo, no, nella gestione del post scudetto. Se il Napoli invece avesse avviato un ciclo, ora non si parla di una nuova vittoria dello scudetto ovviamente, ma di una competitività sempre elevata senza tutta questa crisi che era impronosticabile, probabilmente avviando un ciclo un po' più convincente sarebbe stata una piazza più appetibile.
Sì, però il ciclo si avvia con dei riferimenti forti nello spogliatoio, quindi delle figure dirigenziali importanti che possano appunto diventare dei punti di riferimento per i calciatori, e secondo me il ciclo non solo non si avvia, ma si distrugge prima del tempo quando si fa l'errore grave di tenere a forza i calciatori che vogliono andare via. Non dico che De Laurentiis ha sbagliato quest'estate a tenere Osimhen, perché non lo penso, perché ha fatto bene, perché io per primo nessuno voleva l'addio di Osimhen, però doveva farlo, doveva impostare una comunicazione appositamente per arrivare a questa cessione, far capire che la cessione di Osimhen era indispensabile per rifondare subito il Napoli e prendere dei calciatori importanti. Trattenere Osimhen a forza, come accadde con Koulibaly, come accadde con Allan e altre occasioni simili, ha semplicemente fatto degenerare il clima nello spogliatoio, e questo è stato l'errore peggiore.
Esattamente, capitolo difesa, e questo forse è la colpa principale, diciamo, di questi primi 12 giorni del mercato di riparazione del Napoli, perché si sapeva che Nathan era infortunato di lungo corso e che la difesa non sta garantendo grande solidità. Quale colpo ti aspetti? Si fanno diversi nomi, Perez su tutti.
Sì, si cerca sempre in Serie A, tranne Mangala, gli altri obiettivi conoscono la Serie A. Piace Perez dell'Udinese, un po' l'ultimo nome, ma l'Udinese non lo vuole cedere, quindi non lo so. Però si cerca un difensore tecnico veloce di piede destro, e questo ci fa capire come si punti su Nathan, che quando tornerà dall'infortunio, lui è mancino, dovrebbe formare una eventuale nuova coppia. Quindi diciamo che Rachmani è un po' in discussione, quindi il Napoli cerca un difensore che potenzialmente può togliere il posto a Rachmani. Se ci riuscirà, prenderà un giocatore, diciamo, con delle potenzialità. Perez forse le ha, è da vedere. Non so se andrà all'estero, perché sarebbe complicato inserirlo. Io credo che l'operazione in difesa si farà solo se dovesse arrivare un calciatore in grado di prendere il posto da titolare, perché ricordiamo c'è anche Østigard. Il Napoli credo si prenda un po' più di tempo per lavorare sulla difesa, perché l'idea credo sia ancora quella di cedere Østigard e sostituirlo con un altro difensore, però chiaramente occorrerà un po' più di tempo.
Un focus rapidissimo, davvero 30 secondi, Napoli-Salernitana domani. Mazzarri ha detto che ha lavorato di più con la squadra, ritiro benefico, diciamo, secondo lui. Ovviamente si aspetta domani una risposta in campo. Che partita ti aspetti di vedere?
Prima del Torino aveva ammesso di non riuscire a fare quello che voleva. Oggi ha chiesto l'aiuto dei tifosi, ha promesso che rivedremo Napoli brillante. Se questo non accadrà, io credo che l'allenatore coerentemente dovrebbe assumersi le sue responsabilità.
L'ha fatto anche per la prestazione contro il Torino.
Sì, quindi mi aspetto una vittoria, e in caso di mancata vittoria io mi aspetto che Mazzarri faccia delle riflessioni sul perché non riesce ad aiutare il Napoli. Però è uno scenario a cui non voglio pensare. Sono ottimista e fiducioso per la gara di domani. Credo che il Napoli riuscirà a vincere contro una Salernitana che forse oggi corre, è organizzata, però resta comunque una squadra in difficoltà, che non ha vinto tante partite nelle quali ha giocato bene, e quindi penso che anche domani il Napoli possa far possa far valere il suo tasso tecnico superiore e vincere.
Siamo ridicoli, ci servivano due difensori subito e non siamo capaci. Se non arriva il presidente che gestisce tutto, non si può neanche comprare il pane, così un nostro ascoltatore. C'è davvero tanta diffidenza e tanta delusione. Massimo invece scrive: abbiamo studiato 2 anni in DAD, lavorato in smart working, possibile che se a DL non è a Napoli non si possono chiudere i contratti? Ti do veramente 10 secondi, è possibile che senza DL i contratti non si chiudano?
Certo, è possibile, perché De Laurentiis ha l'ultima parola, e non è solo un potere di firma, e De Laurentiis ha il controllo
della situazione anche in questa sessione di mercato, quindi è possibile. Preciso solo che non pare che De Laurentiis sia stato in vacanza in Spagna,
è chiaro,
per motivi personali, però è assolutamente possibile, passa tutto per De Laurentiis. Se lui non è fisicamente presente, le trattative non si chiudono, è vero.
Giovanni, ti ringraziamo, ti leggiamo domani su Roma.
Grazie a te, ciao Emanuela, ciao a tutti.
Grazie a Giovanni Scotto. Prima di andare in pubblicità, il messaggio di Antonio: oggi ho sentito dire a Ciro Troise che il Napoli accelererà le operazioni con il rientro di ADL. Questo vuol dire che non si sono fatte le operazioni perché ADL era in vacanza. Questa è una società piccola di mentalità. Vabbè, comunque non stiamo parlando dell'ultimo arrivato, ma del presidente di una società di calcio. Tra l'altro un momento molto complicato, e tra l'altro con un direttore sportivo nuovo. Insomma, ci sono davvero tante problematiche da analizzare, tanti aspetti di cui tener conto per poter trarre delle conclusioni. Io direi aspettiamo sicuramente la conclusione del calciomercato, però è anche vero che ad oggi, 12 gennaio, degli acquisti dovevano arrivare, mi riferisco al centrale di difesa e ovviamente al centrocampista, in questo caso il vice Anguissa, perché non è neanche Samardžić, che sarebbe un vice Zielinski in questo caso, ma la necessità, l'urgenza era un vice Anguissa. Beh, diciamo sicuramente c'è un ritardo, speriamo che nei prossimi giorni arrivino delle risposte, perché De Laurentiis è a Napoli, De Laurentiis è in Italia e quindi potrà diciamo lavorare in tal senso. Qualche istante di pubblicità, davvero pochissimi secondi, e poi torniamo da voi. 339-666-9990, aspettateci.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci tornati, è il momento però di affrontare in maniera un po' più dettagliata la partita che domani si svolgerà al Diego Armando Maradona alle ore 15, il fischio d'inizio contro la Salernitana. Ne parliamo con Salvatore Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport. Bentornato Salvatore.
Buonasera Emanuela, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, devo dire che è un momento complicatissimo per affrontare il derby campano, è complicato un po' da ambo le parti, poi ci collegheremo con qualcuno che della Salernitana sa tantissimo e quindi potrà aiutarci a fotografare un po' meglio la situazione anche in casa dei nostri avversari. Che partita ti aspetti? Oggi Mazzarri ha detto ha avuto modo di lavorare di più con i calciatori grazie al ritiro, ti aspetti un'evoluzione del gioco del Napoli ma anche a livello di convinzione?
Ma io innanzitutto me lo auguro vivamente, perché quello che abbiamo visto nelle ultime uscite è qualcosa di veramente deludente, una squadra che non segna, non vince, questo quasi da un mese, chiaramente non aiuta un clima che già di per sé non era il massimo. Io mi auguro che il Napoli ritrovi innanzitutto quella compattezza che manca da inizio stagione, proprio in termini di comunione di intenti, un po' dello spirito di squadra, del remare tutti nella stessa direzione. E d'altronde, se non fosse così, sarebbe veramente preoccupante, perché significherebbe che questo ritiro non ha funzionato. E io mi auguro che il Napoli, in un periodo così delicato, invece, dal momento che sta per giocarsi un altro trofeo, sono speranzoso che subito le risposte, in modo che poi possa dare continuità anche in Arabia Saudita.
Secondo te è arrivata l'ora di Simeone di vederlo dal primo minuto in campo?
Ma possiamo darla già quasi certezza da quello che ci risulta, anche perché Raspadori nelle ultime uscite non ha convinto, considerando che a parte la partita col Frosinone dove hanno giocato entrambi insieme, nelle successive c'è stata una gara in cui ha giocato Simen da titolare a Roma, poi nelle due successive, quindi le ultime due uscite con il Torino e il Monza, è stato Raspadori l'attaccante titolare e diciamo non è riuscito a incidere. Chiaro che in questa situazione una chance a Simeone è quasi dovuta, nel senso che è giusto che anche lui abbia un'opportunità per magari provare a dare una svolta, considerando che per quanto abbia 20 presenze già l'argentina stagione, ne ha soltanto 4 da titolare, quindi questa sarebbe la quinta, e credo che sia un'opportunità, al di là dei meriti, della professionalità, dello spirito che il Ciolito riesce sempre a mettere in campo, credo sia proprio dovuta in questa situazione.
Mi è piaciuto quando oggi in conferenza stampa Walter Mazzarri ha richiamato anche al senso di responsabilità dei calciatori anche per quanto riguarda i comportamenti in campo, ha detto non voglio vedere nervosismo che ci priverebbe appunto di calciatori durante la partita, come è accaduto a Roma, come è accaduto, cioè contro la Roma, come è accaduto contro il Torino, e quindi una maggiore calma, però la calma viene anche dalle certezze tattiche. Secondo te cosa non sta andando anche dal punto di vista tecnico tattico nel Napoli?
Io credo che il problema prima che tattico sia tecnico, nel senso io insomma, Emanuela, ricorderai anche quando abbiamo parlato a ridosso dell'esonero di Garcia, ho sempre individuato come principale responsabile di questa situazione il gruppo squadra e continuo a rimanere di questa idea, nel senso che è stata registrata e credo sia palese l'involuzione di troppi calciatori per i motivi più disparati, ovviamente non tutti magari hanno la stessa percentuale di responsabilità, però è evidente come se il cambio di allenatore non sortisce effetto, se comunque il mercato fatto dal Napoli in uscita in estate ha visto soltanto la cessione di team sostanzialmente, sì, quindi come dire il nucleo, il blocco, ma anche di più insomma non è praticamente cambiato, io non posso sopportare insomma il rendimento di certi calciatori che è crollato praticamente. Chiaro, sì, che anche le tensioni extracampo siano come dire molto influenti in questa valutazione, e di questo insomma lo sappiamo, i calciatori sono esseri umani, quindi sono anche loro soggetti a queste dinamiche, però mi aspetto qualcosa di diverso. In questo senso io non credo che debbano essere i risultati a riportare la calma, ma deve essere la calma a riportare i risultati. Bisogna partire da questo, da calciatori professionisti di un certo livello, perché parliamo di una rosa che quasi per l'interesse è campione in carica. Mi aspetto qualcosa di più in termini proprio di carattere e di spessore umano.
Allora, tra l'altro, di due minuti fa il messaggio di il post di Fabrizio Romano su X: Ahmed Traoré al Napoli, ci siamo, accordo verbale quasi raggiunto sul prestito, ultimi dettagli, poi il momento della firma, affare soggetto a esami medici, clausola di opzione di acquisto a giugno di 25 milioni di euro, il Napoli pagherà il prestito solo se non farà scattare la clausola di riscatto a giugno. Questa proprio notizia dell'ultima ora. Ma io volo dall'altra linea telefonica, dove ci attende da qualche istante Tommaso D'Angelo, direttore di Cronache di Salerno. Bentornato su Marte.
Buonasera a voi.
Allora, Tommaso, io vorrei sapere da te invece quali sono le condizioni in cui la Salernitana arriva a questo derby importante anche per i Granata, esattamente come per il Napoli, anche se le condizioni sono diverse, ma il clima più o meno è simile, tante le assenze.
Beh, è squadra comunque in convalescenza, che mostra qualche segnale di ripresa, vedi la partita con la Juve, ma è che viene molto rimaneggiata al Maradona per le note assenze, per via della Coppa d'Africa, per l'infortunio di Ama, che comunque avrebbe fatto più o meno la Coppa d'Africa, per la perdita di Mazzocchi, sostituito proprio nelle ultime ore con l'ex terzino della regina Pierozzi, sì, ma di proprietà della Fiorentina, e in evidente affanno nel presentare un 11 diciamo capace di fronteggiare il Napoli. Certo, sarà una partita molto tattica, la Salernitana dovrà gettare, come si vuol dire, il cuore oltre l'ostacolo, però ha dimostrato di essere in una fase di ripresa. Ad occhio forse il momento migliore della Salernitana, che ovviamente dal punto di vista tecnico è inferiore al Napoli, forse incontrare la formazione di Mazzarri, però sai, sono partite importanti, quello che si è fatto ieri non si farà domani.
E poi la Salernitana ha spesso messo in difficoltà il Napoli, ricordiamo anche la partita della passata stagione dove si rinviò la festa scudetto.
Ma era un'altra Salernitana, però era un'altra
anche
Salernitana,
un altro Napoli,
direi. E la Salernitana posso dire tranquillamente che aveva anche un altro allenatore,
certo,
che sceglie Ochoa tra i pali, che torna dopo l'infortunio, secondo me sta bene, anche se così si è comportato a sua volta molto bene. Io credo che quando la squadra ha due portieri forti, quello che conta è comunque una gerarchia per evitare confusioni. Quindi ritorno a Ciò tra pali, questa è la novità forse più importante della vigilia, con Sambia e credo Pierozzi impiegati a centrocampo con un prevedibile 3-5-2 per fronteggiare Napoli.
Salvatore, motivazioni altissime sia per il Napoli, che deve riavvicinarsi alla zona Champions League, 5 punti di distanza dal quarto posto, ma anche per la Salernitana, come dicevamo, che ovviamente deve salvarsi e quindi vincere l'aiuterebbe, diciamo, ad accumulare legna, no? Per poter andare avanti in Serie A. Secondo te quale elemento potrebbe fare la differenza domani?
La deve fare questa voglia di uscire da una crisi veramente nera, perché già le statistiche indicano che nessuna squadra campione in carica l'anno successivo abbia fatto così male. La fortuna, perché di questo parliamo, la fortuna di questo Napoli che al momento l'obiettivo minimo della Champions League, quindi del quarto posto, non è compromesso perché la distanza è poca, quindi basterebbe inanellare qualche buon risultato per rilanciarsi e magari muovere un sorpasso a quella che è attualmente la quarta forza del campionato della Fiorentina. Ma per come stanno le cose serve assolutamente un riscatto sul campo. Non basta più vincere, ma bisogna anche convincere in termini di prestazioni, perché ormai tutti gli alibi sono finiti, rimane soltanto quello delle assenze, quelle di Osimhen e di Anguissa su tutti, ma non c'è più alcuna cosa a cui appellarsi.
Salvatore, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo come di consueto sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano. Tommaso, torno da te per un'ultima osservazione. Quanto è stato importante il ritorno di Walter Sabatini alla direzione appunto sportiva della Salernitana? È la figura che manca al Napoli, secondo te?
Sì, è la figura che manca al Napoli. Del resto Iervolino, che ha seguito in tutto e per tutto De Laurentiis, quindi anche gli errori commessi da De Laurentiis sono quelli commessi da Iervolino, che ha tentato di copiare il suo amico Aurelio, tant'è che le Salernitane e Napoli si trovano nella stessa posizione di difficoltà. Però lui è stato costretto a mangiare il rospo per chiamare Sabatini, sai che si erano lasciati in malo modo, lui gli aveva detto questo e con di Sabatini, però ormai si era giunto ad un limite, sia con la piazza, che con l'arrivo di Sabatini in qualche modo si è sentita rintrancata, ma anche per la squadra. Non a caso il ritorno di Sabatini ha significato anche il ritorno al gioco pieno di Candreva, di Mazzocchi, di Cassano, del comandante Fazio, che erano un po' ai margini, un po' svogliati, chiaramente stavano contribuendo al momento della Salernitana. Ecco, sotto questo aspetto Sabatini ha rivitalizzato. Certo, poi quando vedi che lui vuole portare la mela e Belotti a Salerno e Iervolino gli fa prendere Pierozzi e forse uno sconosciuto della Cremonese che si chiama Maier, anche lui della Regina, capisci che poi alla fine sono sempre i presidenti che decidono.
È esattamente così, cambiano le latitudini, oddio, tra Salerno e Napoli non tanto perché sono città vicinissime, però la situazione è più o meno quella. La ringrazio.
Però da Napoli dovrebbe arrivare Zanoni, eh?
Eh sì, esatto, sì, la trattativa è abbastanza avanzata, no? A quanto sembra.
Dopo il derby, credo che dopo il derby.
Certo. Anche perché tra l'altro Mazzocchi si è fatto espellere, quindi non è a disposizione per la partita contro la Salernitana. Zanoli potrebbe tornare utile. Davvero
però
sono
il Napoli, permettimi, Napoli ha detto De Laurentiis che doveva essere rafforzato un po' come la Salernitana, come ha fatto prima sempre di Pierozzi. Con tutto il rispetto, come primo acquisto non può presentarsi con Mazzocchi, che sarà un giocatore utilissimo per la causa del Napoli, però non è il giocatore che può dare la svolta al campionato di Mazzara.
Diciamo che sono queste le perplessità che animano e agitano l'ambiente qui a Napoli. Ti ringraziamo direttore per essere
Grazie
stato con noi, ti leggiamo sulle cronache di Salerno.
Voi.
Grazie. Buonasera a tutti. I nomi del mercato sono giocatori che hanno visto poco il campo, ma che aiuto possono dare alla squadra? Così Luigi al 339-666-9990. Traoré ha statistiche orribili, praticamente non gioca da un anno. Con Mazzarri lo vedremo in primavera avanzata. Un altro nostro ascoltatore che non si firma. Insomma, tanto scetticismo. Proviamo a vedere domani cosa dirà il campo e lo faremo in un ampissimo prepartita qui a Radio Marte 12:14, Marte Sport Show con Peppe Iannicelli, e poi a seguire l'ampio prepartita, nonché poi tutta la partita e il post partita con voi, con le vostre voci, le vostre considerazioni, speriamo rinfrancate da un risultato positivo. Allo stadio Dario Sarnataro, in studio Gianluca Gifuni, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte ed Emanuela Castelli. È tutto e ringrazio ovviamente Vincenzo Russo in regia. Buona serata.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.